all'Università di Viterbo e direttore dell'area istituzioni di ICOM. È autore del libro che discuteremo insieme, intitolato Lobbying e lobbismi, le regole del gioco in una democrazia reale. È stato pubblicato da Egea nel 2013. E prima di iniziare il dibattito sul tuo libro, volevo sapere, tu sei effettivamente direttore dell'area istituzione di ICOM. Che cosa è questa cosa?
ICOM è un think tank, quindi un centro di ricerca a varie aree. La mia appunto è quelle istituzioni, si occupa anche di energia, di salute, di innovazione e quindi svolge ricerche su temi di attualità. Le declina sempre nella chiave della competitività, per questo ICOM che sta per Istituto per la Competitività.
Ah, e la competitività include il lobbismo?
La competitività include il lobbismo, sì.
E il vostro think tank è un lobby?
Molti think tank sono anche macchine da lobby.
Esatto, e allora giustamente vorrei iniziare subito con la domanda, ma che cosa è un lobby? Perché è una realtà un po' strana, multiforme.
Sì, sono d'accordo. Allora, la definizione classica, tradizionale, è quella di un gruppo di persone, possono essere cittadini, possono essere associazioni, possono essere imprese.
Possono essere mafie?
No, in quel caso non fanno lobby. Esercitano una pressione anche loro. In comune hanno il fatto di esercitare pressione presso chi ha la responsabilità di prendere una decisione. Poi però succede che il lobbying, che è una cosa legale, si svolge tra appunto me, che rappresento un'impresa, e la Commissione europea. Io gli spiego alla Commissione europea perché è importante che difenda il marchio del formaggio italiano, per esempio. La mafia o le mafie usano altri sistemi.
Ma molto spesso il lobbismo è considerato come un sistema di corruzione, di traffico di influenze, di favori, eccetera. È questo il lobbismo?
No, hai ragione, è vero quello che dici, ma questo dipende da due ragioni. La prima è la narrazione giornalistica che ne viene fatta. Quando si parla della parola lobby, si tende a identificare degli interessi opachi che tentano di proteggere i propri vantaggi per non darli agli altri. E quindi da qui deriva il fatto che la lobby è una cosa negativa. In realtà l'Europa ha cercato già da qualche anno ormai di renderla trasparente.
Quindi, sì, ma questo ritorneremo su questo punto dopo. Vorrei continuare piuttosto sulla definizione del lobby, di chi sono i lobbisti e perché lavorano.
I lobbisti sono dei professionisti che hanno una conoscenza della materia giuridica, delle istituzioni e anche dei public affairs, come dicono gli americani. E che cosa fanno? Sanno che, esempio, la commissione o il governo o qualunque istituzione sta per prendere una decisione.
O la regione o la città o il sindaco.
Assolutamente, qualunque livello. Cosa fanno? Vanno dalla persona, dalle persone che possono prendere la decisione, e gli dicono: guarda, ok, tu vuoi mettere questa strada da qui a qui. Io ti spiego che facendo questa cosa la mia impresa ha questi effetti e questi altri. Ci sono più lobbisti, quindi per esempio io dirò che mettere la strada in una certa posizione darà dei vantaggi e degli svantaggi. Un altro soggetto, un altro lobbista, dirà una cosa diversa portando altri elementi. Quindi perché sono importanti? Perché quello che deve decidere, cioè appunto il sindaco, il governo, la commissione, chiunque, l'istituzione, quando ha visto tutte le opinioni che sono state offerte e quindi ha i documenti, ha la possibilità di prendere una decisione più informata, quindi più democratica.
E per esempio i NOTAV sono un lobby?
Il NOTAV non sono un lobby, perché sono più che altro un movimento che si oppone ad una decisione, però in realtà in questo caso loro contrastano una scelta fatta da due governi, no? Che sono quello italiano e quello francese, e in parte anche quello europeo. Diciamo il lobbying si svolge di più nell'ambito istituzionale, quindi non necessariamente si svolge con strumenti come la protesta diretta. Mm. Devo però dire che a volte nelle strategie di lobbying si utilizza anche la mobilitazione di soggetti per perorare una causa.
E dunque la frontiera è un po' difficile da tracciare tra la protesta, diciamo, democratica di un gruppo di cittadini e quello che si potrebbe chiamare un lobby.
Sì, decisamente sì.
E allora si può fare una tipologia dei lobby?
Tipologia intendi tra...
Fare una specie, diciamo, di differenziazione. Per esempio, si può considerare che un sindacato o l'associazione delle banche o quella dei industriali come Confindustria sono dei lobby?
Sì, queste sono decisamente cioè fanno lobbying, perché il sindacato per i lavoratori, Confindustria per le imprese, le banche naturalmente, l'ABI, no? L'Associazione Bancaria Italiana per tutte le banche italiane. Queste sì, sono soggetti che fanno lobbying. Qual è il vantaggio rispetto ad una piccola impresa? È che in questo caso sono delle grandi strutture che nascono proprio per dire: tu piccolo imprenditore non hai soldi per pagare un lobbista che ti va a parlare a Bruxelles o a Strasburgo o dove è con la persona che decide. Quindi ti associ alla mia associazione, tutti insieme prendiamo una posizione e poi noi andiamo con la nostra forza di Confindustria piuttosto che di ABI a portare la nostra opinione. Quindi a questa forma di vantaggio per i partecipanti. Devo anche dire che però negli ultimi anni in Italia in particolare queste grandi strutture, i sindacati e anche in parte Confindustria, hanno avuto un po' di critiche, cioè non tutti gli imprenditori, non tutti i lavoratori si sentono più ben rappresentati.
Sì, ma per continuare sulle definizioni, i sindacati o i sindacati anche di professione, come quelli dei industriali, come Confindustria o l'ABI, hanno una certa, diciamo, esistenza costituzionale in un certo modo, perché c'è nelle regolamentazioni o anche a volte nelle costituzioni l'obbligo di consultare, diciamo, la società. E questi sono riconosciuti come essendo, diciamo, rappresentativi della società e dunque dialogano in un modo, diciamo, legale, organizzato con le istituzioni, no?
Esatto. Esatto, nella Costituzione italiana senz'altro i sindacati, per esempio, sono riconosciuti, cioè sono la figura di rappresentanza dei lavoratori. Però, allora, qui, visto che parliamo di definizioni, bisogna distinguere tra la democrazia partecipativa e il lobbying, che sono in realtà due cose simili ma non identiche. Cioè la democrazia,
appunto, era questo l'obiettivo.
È questo l'obiettivo. Bene. Allora, democrazia partecipativa significa che un governo, uno Stato, un potere pubblico deve prendere una decisione cercando di ascoltare il maggior numero di soggetti possibili, quelli che gli studiosi chiamano società civile.
Esatto.
E la società civile, come sappiamo, si organizza poi in delle strutture, esempio i sindacati. Questa è la democrazia partecipativa, quindi la Commissione Europea, l'Unione Europea, faccio un esempio, ha investito molto sul tentativo di consultare la società civile per una questione di accountability, cioè di prendere più legittimazione, no? Dire, visto che tutti dicono che noi prendiamo decisioni e andiamo a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, facciamoli partecipare alle decisioni. Quindi questo è l'oggetto. Il lobbying è simile in questo senso, cioè il lobbying, come vi ho detto prima, è un'impresa o anche dei cittadini che diciamo promuovono il loro interesse presso un decisore pubblico. Si affiancano ai canali di democrazia partecipativa, si affiancano e direi che prevalentemente, anche se non è una regola fissa, il lobbying rappresenta l'aspetto delle aziende, delle imprese, le quali hanno anche altri canali, come appunto abbiamo detto prima Confindustria, ma questo non significa che una grande multinazionale, la Monsanto, faccio un esempio, che sapete, no, è nell'agricoltura, non abbia interessi, per esempio in Europa, per gli organismi geneticamente modificati.
Chiaro.
E quindi decida, ok, nel 2013 io investo 4 milioni di euro, 4 miliardi di euro, quello che è, per convincere la Commissione Europea a aprire un po' di più agli organismi geneticamente modificati.
Sì, e allora, dunque, se ho capito bene, abbiamo più livelli. Ci sono i lobby che hanno, diciamo, una riconoscenza di tipo legale, parliamo dei sindacati o dei corpi costituiti, come si dice in francese, le corps constitués, dove c'è una, diciamo, quasi un obbligo di consulta. Poi, sotto di questo, potremmo dire che ci sono delle corporazioni, cioè associazioni di imprese che lavorano nel stesso campo, come per esempio l'associazione dei produttori di vini o di formaggi, eccetera, che possono costituirsi e fare del lobbying per preservare o per promuovere i loro interessi presso le istituzioni. No?
Sì, esattamente, e aggiungo un altro livello ancora, perché tu hai parlato di corporazioni, ci sono anche dei soggetti che lo fanno per se stessi,
sì,
cioè non si associano con altri, se sono molto forti economicamente se lo possono permettere, questo dipende, esatto, da quanto sei importante e quanto sei grande.
Apple, Google, Monsanto, esatto, e tutte le grandi multinazionali.
Perfetto, quello intendevo.
Ok, dunque abbiamo almeno tre livelli.
Almeno tre livelli.
Il problema allora viene adesso dalla, diciamo, la differenziazione tra questi vari livelli, perché ovviamente i poteri sono diversi.
È un problema importante perché mentre diciamo i primi due che abbiamo detto, cioè quello dei corpi costituiti o delle, diciamo, corporazioni, appunto hanno delle regole quasi sempre, addirittura nelle costituzioni, quindi sono la base, il sale della democrazia occidentale. Invece il caso del terzo livello, cioè quello comunque dei soggetti che fanno lobbying, non sempre ha delle regole. Questa secondo me è una differenza importante.
Sì.
Dico non sempre perché, attenzione, in alcuni casi invece è regolata.
Sì, ritorneremo su questo argomento.
Però bisogna tenerlo in considerazione. In Italia, per esempio, non è che non si fa lobbying, si fa senz'altro, si fa anche bene, legalmente, ma non ci sono delle regole che lo disciplinano.
E ne parleremo nella seconda parte. Intanto il problema è di vedere come questo lobbying si può legare in un certo modo con il potere. Parlo di due tipi di potere, quello economico. Per esempio, io quando stavo lavorando alla Direzione Generale per i Consumatori mi occupavo giustamente degli aspetti finanziari e dovevo fare delle consulte tra il lobby delle banche, che ovviamente hanno dei soldi enormi per pagare tutti i legali che possono, e poi le associazioni di consumatori che non hanno soldi. Ovviamente nelle discussioni era più facile per le banche di dimostrare qualcosa che per i consumatori. Dunque c'è un problema con il lobbying dal fatto che giustamente i vari tipi di lobby che si interessano alla stessa problematica non hanno gli stessi mezzi. E dunque non è un problema giustamente terribile, importante giustamente per la democrazia.
Questo. È un problema fondamentale. Che mi occupo di questo tema da tempo, leggo spessissimo questa espressione del campo da gioco, no? Il playing,
esatto,
field, cioè bisognerebbe avere tutti lo stesso livello. Però mi rendo conto che questo è un obiettivo praticamente impossibile da raggiungere. Tu, legislatore, tu decisore pubblico, cosa puoi fare? Tu puoi cercare di dare a tutti le stesse condizioni di accesso, ma è inevitabile che io, Gianluca Sgueo, piccolo imprenditore che ha 10.000 euro di capitale, avrò una voce più piccola rispetto alla grande multinazionale che invece ha milioni di euro da investire e centinaia di lavoratori. Devo dire che...
Sì, e là giustamente poniamo il problema fondamentale del legame tra il lobbismo e la democrazia. Cioè tu sostieni nel tuo libro, in un certo modo se l'ho capito bene, che il lobbismo è assolutamente indispensabile alla democrazia. Ora giustamente abbiamo appena detto che c'è un problema perché non c'è il stesso playing field.
Secondo me è indispensabile, ben regolato, ma perché deve essere parte di un sistema nel quale io che decido, io istituzione, ascolto tante voci. Allora potrò ascoltare quelli con le consultazioni che faccio io, per esempio, dei cittadini che non hanno grandi poteri economici, e poi devo ascoltare anche quelli che hanno invece più soldi da investire. Dico un'altra cosa. Bisogna anche fare le differenze, perché è vero che la grande multinazionale ha più soldi da investire rispetto al piccolo imprenditore, ma è anche vero che la decisione che prenderò io rispetto alla grande multinazionale avrà un impatto su tutta la cittadinanza, perché quella investe molti più soldi rispetto al singolo, e quindi è anche giusto in un sistema democratico che chi è più pesante da un punto di vista economico abbia anche la possibilità di avere un maggior ascolto da parte delle istituzioni. L'importante è che tutte le voci vengano ascoltate, sì, ma che poi si danno dei pesi diversi.
E allora dipenderà effettivamente la decisione finale e il funzionamento della democrazia, della capacità del politico di giustamente pesare, diciamo, le varie posizioni per prendere una decisione giusta.
Esattamente, è una questione di bilanciamento, e questo poi dipende però dalla capacità del politico.
Esatto, ma si pone allora il problema di dire, ma allora, se il lobbismo è giustamente una soluzione per fare una migliore democrazia, la democrazia partecipativa non serve a nulla? O no, è impossibile?
La democrazia partecipativa no, secondo me integra questo sistema perché stiamo parlando in realtà di una forma di democrazia partecipativa. Cioè, io quando parlo di lobbismo lo considero una costola, se vuoi, del sistema di democrazia partecipativa. Che significa democrazia partecipativa, detto proprio in termini pratici? Significa semplicemente che quando una decisione viene presa, questa decisione non può essere presa se prima non si è un po' ascoltato quello che pensano le persone che saranno interessate. Voi in Francia avete il débat public, l'enquête publique, no? Avete un sistema di partecipazione molto sviluppato. Però anche lì poi, come concludete la questione? Dite, io ascolto tutti. La Commissione Nazionale del Débat Public ascolta tutti, no? Deve fare l'infrastruttura. Alla fine però chi ha la responsabilità di decidere è lo Stato, insomma il potere pubblico, ed è lo Stato che decide, che ha l'ultima parola. Quindi questo secondo me concilia gli elementi, lobbying, democrazia partecipativa. L'importante è che poi ci sia un soggetto responsabile che si assume le responsabilità se la decisione non è quella giusta.
Esatto, e su questo tema ritorneremo dopo avere ascoltato...